Ciao ciao ciao, io sono Leonardo Mazzeo, questa è la 120ª puntata di Bestiale che comincia col pesce blob. Eccolo qui, potete trovarlo nella newsletter, vi invito a vederlo, c'è un'immagine di questo pesce blob che nel 2013 è stato eletto animale più brutto del mondo e è diventato per questo motivo la mascotte della Ugly Animal Preservation Society. Si tratta di un esemplare di Psychrolutes marcidus, conosciuto più comunemente col nome appunto di pesce blob, per il suo aspetto gelatinoso e deforme. Quella in foto sembra la parodia di un pesce, una sorta di maschera di carnevale brutta, il risultato di un prompt strambo dato a Dolly, quello dell'intelligenza artificiale, per generare le immagini. Il naso calante, la bocca ripiegata in una smorfia di pietà, gli occhi che gridano compassione, come a dire: non guardatemi, vi prego. Tutta questa descrizione che ho fatto però non gli rende giustizia, perché banalmente quello non è il vero aspetto di un pesce blob. Ok, ma allora perché gli esemplari che sono stati pescati sono così brutti? Perché non c'è altro modo per descriverli. La foto che ho messo nella newsletter è stata scattata da Kerry in Parkinson nel 2003 e raffigura un pesce blob appena tirato su da alcuni biologi australiani al largo della costa della Nuova Zelanda. E il punto sta proprio lì. I pesci blob che sono arrivati fino a noi in superficie hanno tutti questo aspetto gelatinoso e decadente, e questo ha dato origine al falso mito che quello che abbiamo visto sia il suo vero look, ma non è così. Per vedere come sono veramente i pesci blob bisogna andarli a trovare nel loro habitat naturale, tra i 600 e i 1200 metri di profondità. Infatti il pesce blob vive negli abissi, per questo è poco studiato, e quando è costretto a risalire in superficie, magari perché è stato pescato, subisce danni da decompressione che portano i suoi tessuti a sfaldarsi, rendendolo l'ammasso gelatinoso che abbiamo imparato a conoscere e addirittura a prendere in giro, arrivando a bullizzarlo, come sostiene lo scienziato Richard Arnott. Il vero colore del pesce blob, invece, e potete trovare una sua immagine sempre nella newsletter, è tendente al grigio, la sua lunghezza è circa i 30 centimetri, con un animale che, come detto, vive a grandissime profondità e la sua dieta si basa su crostacei che trova sul fondale marino. Dovendo resistere ad una pressione pazzesca, anche più di 100 volte maggiore a quella presente in superficie, il suo corpo si è adattato di conseguenza. È sì gelatinoso, anche se non tanto quanto appare nelle foto meme. Le ossa sono molli, i muscoli praticamente inesistenti. La vescica natatoria è assente perché il pesce blob si limita a galleggiare sul fondale, sfruttando il peso specifico di poco inferiore a quello dell'acqua e nutrendosi di quello che gli capita a tiro. Se poi vogliamo dare un giudizio estetico, il Psychrolutes marcidus, nella sua versione ufficiale, non mi sembra tanto più brutto di altri pesci, anzi, somiglia parecchio all'idea comune che abbiamo di un pesce. Se poi invece ci basiamo su quello che arriva in superficie, decompresso e innaturalmente espanso, cominciano i meme e il pesce blob entra nell'immaginario comune come una massa gelatinosa, informe, orripilante. E così spuntano le Crocs versione blobfish, oppure i blobfish con le rotelle. E su Amazon, manco a dirlo, cercando blobfish, ossia pesce blob appunto, esce qualsiasi cosa, qualsiasi gadget. Il nome che è stato dato all'esemplare che ho inserito all'inizio, la fotografia, è Mr. Blobby e lascio il link con la sua storia completa in inglese e lascio anche il video di un cartone animato per bambini dove c'è il pesce blob, ovviamente nella sua versione rosa e deforme. Ma cambiamo argomento dopo questa lunghissima, ma secondo me doverosa introduzione. Parliamo dei bombi che a quanto pare imparano dall'esperienza altrui, proprio come accade a noi umani. Fanno parte di quegli animali che sono capaci di apprendere e trasmettere comportamenti complessi ad altri esemplari della stessa specie. Per la prima volta, un esperimento ha dimostrato che appunto i bombi hanno questa capacità. Lo studio è stato pubblicato su Nature e se ne parla sul post. Il risultato sorprendente, giudicato più significativo dai ricercatori, cito, è che un gruppo di bombi non addestrati, che come tutti gli altri non avevano inizialmente saputo risolvere il problema, è riuscito in seguito a capire come agire senza bisogno della prima ricompensa. Si è limitato ad apprendere dal comportamento di un bombo dimostratore, cioè di uno di quelli addestrati a superare il primo passaggio. Lascio anche il video di questo esperimento molto curioso e dai risultati sorprendenti. Ho dovuto, poi voluto e dovuto citare il caso del bambino che è stato aggredito e ucciso dai pitbull. Ha perso la vita a causa dell'aggressione di due pitbull, questo bimbo di 5 mesi, e io ho lasciato l'articolo migliore che ho trovato sul tema. È un articolo anche in versione video. A parlare è Diana Letizia, giornalista e direttrice di Kodami, che parte da un post pubblicato da Burioni e cerca di analizzare l'accaduto in maniera esaustiva, spiegando i dati e e dando un contesto importante ad una vicenda tremenda. Mi è sembrato un buon contenuto per farsi un'idea critica sulla vicenda. Ma cambiamo argomento e parliamo delle strade artificiali che mettono a rischio il futuro genetico degli gnu. Perché? Perché ne limitano la capacità migratoria, come tutte le attività umane, insomma, hanno un impatto sugli animali e nello specifico gli gnu, a causa delle barriere artificiali, tendono a spostarsi di meno e questo è un problema. Se ne parla soprattutto su Focus, dove si dice che il team dell'Università di Copenaghen ha analizzato il genoma completo di 121 esemplari diffusi in tutta l'Africa dello gnu striato e ha potuto constatare un collegamento evidente tra il calo di variabilità genetica e la ridotta capacità migratoria degli gnu. Stiamo parlando di popolazioni che storicamente hanno sempre compiuto viaggi epici, mescolandosi ad altri gnu e arricchendo quindi il loro pool genetico. Da qualche tempo, a causa della presenza di strade e altre barriere artificiali, le loro migrazioni sono sempre più corte e gli incontri con altri gnu sempre più rari. Ho inserito poi nella newsletter una bellissima foto per celebrare l'Earth Day. Non faccio spoiler, andatela a vedere su bestiale.substack.com perché a me ha lasciato senza fiato. Momento qualche link e poi sveliamo il motivo dei capelli pazzi al mattino tramite il solito meme. Scoperto in India un serpente lungo quanto uno squalabus, però niente panico, è soltanto un fossile. Al Senato, nel frattempo, si discute sull'inasprimento delle pene per chi abbandona animali in strada. Si parla di ritiro della patente e carcere fino a 7 anni. In Italia, la scelta della casa è sempre più influenzata dalla presenza di animali domestici. Succede per oltre il 60% dei casi. In Giappone, invece, dopo 7 anni hanno scoperto che l'ippopotamo Jen-chan non è un maschio, ma una femmina. Infine, le elezioni europee sono in arrivo e tra i vari punti gli italiani vorrebbero più tutele per gli animali. Come dicevamo, chiudo con un meme che vi invito a vedere, che vi svelerà finalmente il motivo per cui può succedere che vi svegliate con dei capelli un po' pazzerelli al mattino. Per oggi è tutto, noi ci sentiamo giovedì prossimo, ciao!